allora, intanto che noi ci riprendiamo un attimo dalla sveglia, iniziamo ovviamente la rassegna stampa. Ovviamente San Lorenzo è nel pieno della sua attività, con la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
Ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori i fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni. Pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare in macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E nel frattempo il caffè sta facendo il suo effetto. Mi sono ricordata cosa dovevo ricordarvi, ovvero che da oggi, da mezzogiorno a domani a mezzogiorno, abbiamo di nuovo una 24 ore di staffetta mondiale in solidarietà alla popolazione palestinese. Potete ascoltarla anche dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sul nostro canale Telegram trovate la scaletta sostanzialmente degli interventi. Interverremo anche noi come Radio Onda Rossa, quindi invitiamo tutte e tutti a rimanere in ascolto, insomma supportare anche questa forma di solidarietà alla popolazione palestinese che ormai da mesi è sottoposto a un'operazione genocida da parte dello Stato coloniale di Israele. Inoltre alle 11 proveremo a stabilire un collegamento con una compagna dall'Egitto che ci racconterà degli arresti che ci sono stati giovedì scorso durante una manifestazione, sempre in solidarietà alla popolazione palestinese. E inoltre, e direi infine, perché poi magari iniziamo a leggere questi giornali, è in corso da ieri il compleanno di L38 Squat, uno spazio in lotta, uno spazio resistente, soggetto insomma ormai da tempo a un'operazione cosiddetta di riqualificazione del quartiere, che in realtà sta buttando gente in strada e vuole anche sgomberare lo squat. Quindi invitiamo anche in questo caso tutte e tutte a partecipare alla festa, a partecipare al compleanno, a portare solidarietà presente presenza e vicinanza. Detto questo, poi ovviamente questi appuntamenti li ricorderò e li ricorderemo in corso di rassegna stampa. Iniziamo con la lettura dei giornali, iniziamo con la lettura delle prime pagine e iniziamo dalla Stampa di Torino, che apre, diciamo, come tutti i quotidiani di oggi, con lo scontro intestino all'opposizione, in particolare tra il PD e il Movimento 5 Stelle sulle amministrative. Sia in Puglia che a Torino è scoppiata un'ennesima bomba giudiziaria, questa volta che coinvolge diciamo l'amministrazione PD a Torino. PD Torino dopo Bari, bufera, voto di scambio. Cosa è successo? Insomma, abbiamo raccontato nelle scorse rassegne stampa quanto sta succedendo in Puglia. Anche lì c'è una vicenda di voto di scambio e anche, diciamo, accuse di connivenza con la mafia nei confronti del sindaco di Bari, De Caro. Adesso, diciamo, più o meno le stesse tematiche si espandono anche sul PD torinese. Inchiesta sul re delle preferenze gallo, appalti, Cirio caccia l'uomo delle 'ndrine, Campolargo in tilt, Schlein, Movimento 5 Stelle aiuta la destra, Conte si offendono, è finita. A quanto pare Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha fatto saltare le primarie a Bari, credo a, diciamo, un paio di mesi dalle amministrative. Un po' vediamo come lo racconta la Stampa nelle prime pagine interne. La pagine 2 e 3 sono dedicate alla questione piemontese. Da un lato c'è Appaltopoli in Piemonte, Cirio licenzia tra virgolette il garante che dava incarichi ai boss. Questo garante è tale Roberto Fantini, che è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa. L'organismo di controllo regionale formalizzerà la decadenza del manager Roberto Fantini. Per gli inquirenti, parte delle elezioni di Torino 2021 contraddistinte da un sistema di corruzione. Quello di cui si parla è sostanzialmente raccontato da Giuseppe Legato a pagina 2, un terremoto politico giudiziario in Piemonte e a Torino a due mesi dalle elezioni regionali, dalle infiltrazioni dell''ndrangheta nei cantieri di diverse autostrade italiane a un sistema di corruttela elettorale che ha permesso a uno storico esponente del Partito Democratico, tale Salvatore Gallo, di fare eleggere alle ultime elezioni comunali della città nel 2021 3 dei 17 consiglieri Dem nell'assise civica. È il risultato dell'inchiesta della Procura e del ROS dei Carabinieri, che ha portato in carcere ai domiciliari l'ex manager Roberto Fantini, già AD, amministratore delegato di Sitalfa, società controllata da Sitaf, che si occupa della manutenzione dell'autostrada Torino-Bardonecchia. L'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa per il PM Valerio Longi Fantini, agevolava le cosche dell''ndrangheta negli appalti all'arteria che collega il capoluogo alle località sciistiche. Ma sempre Fantini, e qui scoppia il primo caso politico, il 22 novembre del 2022 è stato nominato dal Consiglio regionale in quota PD componente dell'Orecol, una sorta di osservatorio che deve garantire la legalità e la trasparenza degli appalti su opere decise dalla giunta regionale. Una comica, anzi no. Appresa la notizia dalla Stampa, il presidente della regione Cirio ha imboccato subito la strada che porterà alla revoca di Fantini in quell'ente. Lo ha fatto di concerto con il presidente di Oracle, Arturo Soprano, ex magistrato di punta della Corte d'Appello, annunciando decisioni immediate che consentano all'organismo di controllo di proseguire il lavoro con regolarità. L'imbarazzo è stato palpabile, ma ha lasciato presto spazio a una scelta chiara, a un cambio di passo. Quindi questo è un pezzo della vicenda, accompagnato a pagina 2 da un focus sulle carte in mano agli inquirenti. Vieni al bunga bunga con le escort, così le cosche si sono prese le autostrade, le intercettazioni comandiamo noi, mica loro. Con le fatture siamo falsari di Van Gogh. Questa è un po' la retroscena, mentre a pagina 3 si parla dell'altro pezzo di questo scandalo, che riguarda invece il PD torinese. Sasà, il mercante di voti, favore agli amici, pressioni e minacce, così Salvatore Gallo, PD, gestiva le preferenze in comune e regione, ora è accusato di corruzione elettorale. Sempre a pagina 3 troviamo anche un aggiornamento sulla vicenda del pistolero Pozzolo, spari di Capodanno, Pozzolo unico indagato, il deputato non arretra, facile attaccare me, non si sa perché, la procura di Biella ha chiuso l'inchiesta sul ferimento alla festa, quindi sarebbe stato Pozzolo, forse si dice, non lo so, l'unico a sparare. E alle pagine 4 e 5 invece la stampa ci parla dell'affair Puglia. Bari, Schlein all'attacco, dal 5 Stelle una sberla, così aiuta solo la destra. La segretaria del Partito Democratico nel capoluogo per sostenere il candidato leccese, una spaccatura creata da altri, noi non accettiamo lezioni di moralità da nessuno. E il segretario regionale dei Dem pugliesi, sempre, che si chiama Domenico De Santis, sempre a pagina 4, rilascia un'intervista a Valeria D'Autilia. Scelta preordinata, rompere la coalizione, ovviamente scelta dei 5 Stelle, ma confidiamo ancora in un ripensamento. E a pagina 5, in retroscena, sempre a firma dell'inviato a Bari della stampa, le trame di Conte, l'ex premier non offre sponde e cavalca l'inchiesta barese per gettare ombre sugli alleati ed ergersi a unico paladino della trasparenza, la strategia in vista delle elezioni europee. Su questo tema in prima pagina troviamo anche un articolo di commento di Annalisa Cuzzocrea, che continua poi a pagina 25, l'incubo della questione morale. Non penso che lo andremo a leggere, non penso che lo faremo neanche nelle pagine interne. Ma sulla prima pagina della stampa poi ci sono altri temi. Un tema che troviamo a firma di Ilario Lombardo riguarda l'AGI, quindi l'agenzia di stampa, continua poi a pagina 6, 15 milioni dallo Stato, ecco la dote di Angelucci, e ora l'AGI spera nel Colle. Ricordiamo Angelucci, parlamentare in quota Lega, un imprenditore nel campo della sanità privata, oltre che proprietario di tutte le testate giornalistiche di destra. Con l'acquisizione erediterebbe anche i contratti già in corso con Palazzo Chigi e Farnesina. Fratoianni dice: il più clamoroso conflitto di interesse in Europa e caso di regalie per motivi politici. Di questo appunto si parla a pagina 6. È diciamo sicuramente una questione che merita un'attenzione molto focalizzata, non solo perché AGI è una grande agenzia di stampa con un rapporto prioritario anche con le istituzioni, ma perché comunque è in corso anche una mobilitazione dei giornalisti che più volte hanno scioperato contro questa acquisizione che liquiderebbe anche parte del personale che lavora per l'agenzia di stampa. Ricordiamo appunto Angelucci è proprietario di Libero, Giornale e Il Tempo. Poi sulla stampa però ci sono anche altri temi. Innanzitutto occorre ricordare che ricorre oggi l'anniversario del terremoto dell'Aquila nel 2009, sisma che uccise 309 persone. A questo tema la stampa dedica un reportage alle pagine 20 e 21, magari poi questo ce lo andremo a vedere sui vari giornali. L'Aquila, 15 anni dopo il grande terremoto, viviamo da fantasmi in un non luogo. Ovviamente l'attenzione dei quotidiani è focalizzata anche sulla non ricostruzione e anche sul giro di affari che da subito emerse in relazione appunto alla ricostruzione della città. Poi sulla colonna di sinistra abbiamo le questioni economiche, in particolare il documento di economia e finanza, cosiddetto DEF, PIL stime troppo alte, Gentiloni e Banca Italia avvisano il tesoro, Boeri verità sui conti. Di questo tema la stampa parla alle pagine 8 e 9, DEF avvisi al governo per Unione Europea e Banca Italia, il PIL è allo 0,6%, lontano dall'1% del tesoro. Faccia a faccia tra Giorgetti e la Premier sulla bassa crescita, l'impatto del superbonus sui conti sale a 200 miliardi di euro. C'è qui anche un'intervista a firma di Fabrizio Goria al capo economista di Goldman Sachs, Ian Azius, e il vento favorevole può cambiare in fretta, attenti a calo delle nascite e politiche fiscali, l'Italia non tradisca la fiducia dei mercati. Ma c'è anche un'altra intervista a Tito Boeri, Meloni non vuole dire la verità sui conti, stime incomplete, un pericolo per il paese. Secondo l'economista, i referendum della CGIL sul Jobs Act sono una battaglia anacronistica. Di questo, insomma, se volete approfondire trovate tutto a pagina 9. Ma diciamo, sui temi economici si è aperto anche un altro doppio tema. Il primo riguarda l'annuncio di un condono buttato lì, insomma, un piano salva casa buttato lì da Salvini, rispetto al quale gli alleati di governo si sono trovati un attimo confusi, perché evidentemente non ne erano a conoscenza, però insomma poi si sono affrettati ad esprimere un più o meno un supporto. Anche Tajani, quindi il segretario di Forza Italia, dice no al condono. Salvini sempre più solo sul piano casa, sul piano salva casa. Matteo Salvini resta solo dopo la frenata della premier Giorgia Meloni. Anche Forza Italia prende le distanze. Non si può fare un condono, avverte il leader azzurro e vice premier Antonio Tajani. Una stoccata sorprendente, visto che il tema è da sempre nel DNA del partito. Di questo si parla alle pagine 10 e 11 della Stampa. Non conosco la proposta di Salvini, ma devo dire che sulla rigenerazione urbana è già incardinato al Senato un disegno di legge di Forza Italia. Questa è la dichiarazione di Tajani a margine di un convegno alla Camera. Nessuno ha visto il testo di Salvini, quindi non sono in grado di dare un giudizio. Per quanto ci riguarda, non si può fare un condono, però si possono sanare alcune cose che non provocano alterazioni sostanziali agli edifici, insiste il leader azzurro. Se va nella nostra direzione, ben venga la proposta della Lega, si può depositare anch'essa al Senato. Un richiamo che non è piaciuto a Salvini e va bene. Sul tema appunto del condono, a pagina 11 Paolo Baroni firma un articolo, diciamo l'Italia abusiva si intitola, nel nostro paese fuori legge, tra virgolette, 15 immobili su 100, record al sud e nelle isole, in Calabria irregolare una casa su due, in tutto il nord sono 10 volte meno. E poi l'altro, diciamo, tema che è scoppiato un po' sulle pagine dei quotidiani negli ultimi giorni riguarda i tagli alla sanità. Schillaci, nessun taglio, ma i numeri non tornano, e di questo insomma si parla alle pagine 12 e 13. Sanità, il bluff dei conti. Schillaci al contrattacco, l'esecutivo non ha mai stanziato così tanti soldi, ma i numeri non tornano, il finanziamento rispetto al PIL scende dello 0,2%. Questo l'articolo a firma di Paolo Russo a pagina 12, e poi accompagnato, diciamo, da due storie di mala sanità, una che riguarda 2.000 euro per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, a 24 anni resta senza medico di base, e poi un'altra storia di un medico di famiglia di Torpignattara, Pierluigi Bartoletti: prescrivo visite ai miei pazienti che non riescono più a prenotare. E poi c'è un'intervista Ilaria Capua, virologa, a firma di Francesco Rigatelli: il debito pubblico ci schiaccia, la politica ha ragioni sulle priorità. Dopo aver magnificato gli eroi della pandemia, ora bisogna investire per prevenire un nuovo incubo, serve un approccio circolare al tema della salute. E poi, sempre sulla colonna di destra, questa volta sulla colonna di destra della Stampa, abbiamo invece la politica internazionale. L'Iran va in piazza contro Netanyahu, di questo si parla alle pagine 14 e 15 della Stampa di oggi, che in realtà fa tutto un focus sul Medio Oriente. Da un lato Fabiana Magri: il mea culpa di Israele, l'esercito si scusa per l'attacco al convoglio di World Central Kitchen, errori in serie, l'UNHCR a Gaza, crimini di guerra, Iran in piazza, ci vendicheremo. Nel frattempo sono state chiuse 28 ambasciate israeliane in giro per il mondo. Di ieri la notizia che questa scelta ha riguardato anche l'ambasciata israeliana a Roma. E allarme e rappresaglie in tutto il mondo, chiuse 28 ambasciate israeliane, preoccupazione dopo le minacce degli ayatollah allo stato ebraico. E poi a pagina 15, Nello del Gatto da Gerusalemme: il venerdì di paura a Gerusalemme, le nostre vite in mano ai fanatici, nella città vecchia che aspetta la fine del Ramadan, tra agenti, militari, proteste e lacrimogeni, tutti sospettano di tutti e vivono esistenze precarie, paghiamo per un odio che nessuno vuole. Vabbè, insomma, penso che sulla politica internazionale possiamo un po' aspettare di leggere altri quotidiani. Sempre sulla colonna di destra c'è Sarajevo, le scarpe di Sarajevo per dire no alle guerre, di questo si parla a pagina 17. Una manifestazione di commemorazione 11.000 paia di scarpe per strada come le vittime della guerra civile, le ferite si riaprono davanti ai nuovi conflitti in Ucraina e a Gaza, la macchina della morte si allarga, ma la nostra tragedia ci ha insegnato che la pace è una necessità umana. E questo è il reportage a firma di Manuela Gandini da Sarajevo. La fotonotizia di centropagina della Stampa invece dedicata allo sport, in particolare a una specie di classifica stilata sulla base dei feedback dati dai raccattapalle sui tennisti, il buono e il cattivo, Sinner sarebbe il più gentile, mentre Zverev, sicuramente l'ho letto male, il più antipatico. Concludo la prima parte, ovviamente se volete approfondire questo tema lo trovate a pagina 34 nella cronaca sportiva, e infine altri tre articoli, in taglio altissimo sopra la testata. Da un lato il dibattito sulla questione delle università, del boicottaggio accademico di Israele. I giornali da giorni, insomma, stanno parlando ovviamente male di questo tema, invitando, diciamo, descrivendo l'università come un luogo in cui devono essere accolte tutte le voci, quindi criticando fortemente il boicottaggio agli accordi accademico-scientifici con Israele. Ieri da questi microfoni è stato fatto un approfondimento su questo tema, andando a diciamo ascoltare sia gli studenti e le studenti della Sapienza che dell'Università di Cagliari. Il 9 ci sarà un giorno di sciopero della comunità accademica, quindi per chiedere diciamo la sospensione degli accordi con Israele, soprattutto alle università di non partecipare al bando del Ministero degli Affari Esteri. Insomma, a pagina 25 c'è un articolo firmato dal, ora ve lo dico perché l'avevo letto ma non mi ricordo chi è costui, è il presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto: alle nostre università serve il dialogo con Israele. Quindi continuiamo più o meno sulla stessa onda. E poi c'è un altro articolo di Serena Sileoni, sempre nella pagina di commenti, a pagina 25, il caso qual è la scelta dell'Università di Trento di adottare il femminile sovraesteso invece che il maschile sovraesteso all'interno dei documenti accademici. Qui c'è un articolo di Serena Sileoni: regolamento tutto al femminile, l'antilingua in Ateneo. Ora io l'ho letto, non credo che lo rileggerò, perché di fatto la questione che dice sì, bello tutto, ma veramente questo è quello che ci serve per raggiungere la parità di genere? Servono cose più concrete, chi se ne frega della grammatica e della lingua. Insomma, mi sembra niente di nuovo sotto questo sole, mi sembra l'argomentazione più gettonata tra chi invece non vuole cambiare un bel niente, e quindi io a questo punto mi taccio e passo la parola alla mia compagna qui che ci diletterà con un'altra prima pagina.
E diciamo che dilettare non è il termine esatto sotto nessun punto di vista, perché come abbiamo già detto veramente le prime pagine dei giornali di oggi sono proprio tanto tanto noiose, soprattutto perché a parte alcune, scusatemi, sporadiche eccezioni, i titoli principali e gran parte anche delle pagine interne sono tutte focalizzate sulla questione di politica interna, sostanzialmente della rottura del cosiddetto campo largo. Anzi, forse la Stampa aveva una maggiore varietà, essendo quotidiano di Torino, guardava anche a quello che era successo a Torino. Lo sguardo presbite, diciamo così, di delle altre testate è tutto quanto focalizzato sulla Puglia e nello specifico su Bari. Questo, per esempio, io ho tra le mani Repubblica, è il titolo principale di Repubblica, ovvero sia il titolo è Conte aiuta la destra, Schlein attacca il leader del Movimento 5 Stelle perché appunto fa saltare il campo largo, come sapete anche dalla lettura della Stampa che mi ha preceduto. Conte si è tirato indietro rispetto alle primarie per l'elezione al candidato sindaco del comune di Bari a seguito appunto di una nuova indagine per voto di scambio che ha coinvolto l'assessora regionale ai trasporti Mauro Di Noia. E la replica di Schlein, la replica di Conte, la legalità per noi non è negoziabile, il Viminale accelera sullo scioglimento dell'amministrazione De Caro per impedire la corsa alle europee del sindaco Dem. E ci sono, diciamo, contributi alle pagine interne da pagina 2 a pagina 7 che sinceramente Non so, insomma, se qualcuno di voi è interessato a queste tematiche, però noi vi risparmieremmo volentieri. C'è, se vogliamo, a pagina 4 il retroscena di Giuliano Foschini, che è sostanzialmente tutto quanto centrato sulla questione, sull'idea che in qualche modo si voglia arrivare, il Viminale e la Premier, allo scioglimento del Consiglio Comunale di Bari per mafia, e che questa cosa sia, di questa cosa tutti quanti siano consapevoli, sia consapevole in primo luogo lo stesso De Caro, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle, e quindi sarebbe da leggere in questo modo la mossa di Giuseppe Conte di spaccare alla vigilia delle primarie l'alleanza del campo largo in modo da lasciare gli eventuali cocci taglienti nelle mani del Partito Democratico. E va bene, insomma, possiamo immaginare quanto vi interessi questa questione. Allo stesso modo vi citiamo semplicemente l'editoriale, scusatemi, di Massimo Giannini, sempre sulla prima pagina di Repubblica: la sinistra pensi alla propria identità, e la tesi centrale è che, come è sotto gli occhi di tutti, lo scandalo pugliese rivela ancora una volta di più le miserie della politica e i limiti del Partito Democratico, esposto a venti e maree perché irrisolto, indecifrabile e dunque infiltrabile. E diciamo, non c'era bisogno neanche di aspettare lo scandalo pugliese per constatare le miserie del Partito Democratico, ma evidentemente a Giannini questo sembra importante e gli è servito questo. Passiamo ad altro, quel poco di altro che c'è nelle prime pagine della Repubblica, e cioè la vignetta di Altan, che è centrata sulla questione Gaza, e c'è un brutto ceffo militare disegnato che ha le mani su un computer e che dice: stiamo sperimentando la morte artificiale. Il riferimento è all'inchiesta che ieri è stata recepita anche nelle pagine interne del Manifesto di Più 972 Magazine, questo blog, insomma, che ha dimostrato in maniera agghiacciante, insomma, che Israele si serve dell'intelligenza artificiale per definire i target e per portare avanti le proprie azioni contro quelli che sarebbero obiettivi mirati, e in qualche modo ha un disvelato in che maniera vengono mirati questi obiettivi e con che tolleranza rispetto al sacrificio di vite umane. È una cosa francamente agghiacciante. Sotto, Netanyahu cerca il disgelo con Biden, riapriamo i valichi agli aiuti umanitari, e questo è, diciamo, un aggancio invece a quello che è nelle pagine interne, in particolar modo nelle pagine 10 e 11. A pagina 11 abbiamo il consueto, diciamo, la consueta corrispondenza di Sami Alairami, che ci parla sostanzialmente nella prima parte della situazione di Rafah, dove tutti quanti attendono diciamo l'attacco di Israele alla fine del Ramadan, o forse anche prima. E però, diciamo, c'è un approfondimento su quelle che sono le condizioni successive all'attacco a World Central Kitchen di due giorni fa, che come era ovviamente prevedibile ha peggiorato ulteriormente la vita quotidiana di tante persone a cui l'organizzazione forniva almeno un pasto caldo, perché la ONG, e non solamente World Central Kitchen, ha sospeso tutte le attività e i suoi operatori si sono chiusi nel silenzio. Dice Alairami: ho contattato il direttore di World Central Kitchen, che è un palestinese molto arrabbiato e non vuole parlare, ma dice che il fatto, insomma, che Israele vada dicendo che si è trattato di un incidente li ha fatti infuriare ancora di più. Infatti qui tutti pensano che siano stati presi di mira intenzionalmente, perché la loro auto, lo sappiamo, era molto ben segnalata. Nessuno si fida più, non ci sono rassicurazioni sul fatto che attacchi contro volontari ONG non si ripeteranno, né che ci sarà un'inchiesta davvero credibile e indipendente. Sono rimaste altre ONG a operare a Rafa e comunque a Gaza, ma sono ONG piccole che si appoggiavano su World Central Kitchen, e questo, se possibile, ha peggiorato ulteriormente le condizioni di vita già indescrivibili all'interno di Gaza. L'altra cosa che dice Al-Hayrami è che a Rafa nessuno, ma diciamo è tautologico anche dirlo, nessuno si fida più di Israele, e quindi nessuno si fida più di quelle che sono le aperture di Netanyahu, che vengono invece prospettate nella pagina a fianco, cioè alla pagina 10 interna di Repubblica, soprattutto la promessa di riaprire i dialoghi, scusate, di riaprire i valichi, e in particolar modo, come sapete, il valico di Erez, per permettere l'ingresso di un volume maggiore di aiuti umanitari a Gaza. Lo sappiamo, insomma, chi ci ascolta è al corrente anche diciamo degli ultimi sviluppi, ma sappiamo che la stampa in termini generali mette in buona evidenza le pressioni che sarebbero state esercitate da Biden su Netanyahu per in qualche modo una qualche apertura umanitaria nei confronti di Gaza a seguito della strage degli operatori della World Central Kitchen. Questa cosa ha avuto grande risonanza, come se in qualche modo, è stato detto anche questo tante volte, esistessero vite di serie A e vite di serie B, e quindi l'uccisione di 7 persone, diciamo così, occidentali, in qualche modo valesse rispetto a 33.000 persone.
No, in questo assolutamente.
Vedo che vuoi parlare.
Sì, no, voglio dire che comunque diciamo assolutamente ci sono vittime di serie A e di serie B in questo conflitto, tant'è vero che nella narrazione gli attivisti e le attiviste di World Central Kitchen vengono uccisi, i palestinesi magicamente muoiono, cioè,
sì, sì, e come
se fosse una fatale casualità.
Anche in relazione alla grammatica, la lingua è sempre importante, ed è giusto sottolineare queste, che sono cose che noi recepiamo e chi legge i giornali recepisce a livello inconscio, ma sono stati uccisi, sono stati assassinati gli operatori umanitari, e invece i 33.000 palestinesi sono morti. Comunque sia, è in buona rilevanza su tutte quante le testate giornalistiche di oggi il fatto che questo avrebbe provocato un cambio di passo all'interno dell'amministrazione americana, che si sarebbe decisa a effettuare pressioni su Netanyahu. Ci dice Repubblica, e soprattutto Al-Hayrami, che a questo a Gaza non crede assolutamente nessuno da una parte, e dall'altra parte noi sappiamo che questo cambio di passo non esiste, perché comunque gli Stati Uniti continuano a vendere armi a Israele, insieme alla Germania e insieme all'Italia, che è al terzo posto nella vendita di armi. Comunque continuiamo la lettura delle prime pagine di Repubblica e portiamola a termine, perché poi avremo forse modo di approfondire queste tematiche diversamente. E in alcune testate giornalistiche è data una certa rilevanza al fatto che oggi è il 15° anniversario del terremoto dell'Aquila, e questo è diciamo la posizione anche di Repubblica, che di spalla in prima pagina porta due contributi. Uno che vi risparmiamo, lettera ai miei figli 15 anni dopo, di Giustino Parisse, che ricorda le vittime del terremoto dell'Aquila. Un altro, forse un po' più interessante, di Giampaolo Visetti, che ci parla della generazione di aquilani che non è mai entrata a scuola. Questa cosa è alla pagina 14 di Repubblica. Quello che viene messo in evidenza, cercherò di sintetizzarvi il senso in maniera che poi chi è interessato a questo tema può andarlo a cercare. Comunque sia, vengono date le cifre della ricostruzione e le cifre ufficiali assicurano che l'80% degli edifici privati sono completati, è più indietro ciò che è pubblico, 65% finanziato e 40% ricostruito, e tutta una serie di cifre nei confronti, diciamo nel confronto tra i numeri di sindacati e associazioni e quelle che sono i numeri ufficiali, ma quello che colpisce è che l'istruzione è rimasta al misterioso buco nero del miracolo edilizio, chiamiamolo miracolo edilizio, che ha permesso invece di riaprire negozi, bar e ristoranti all'Aquila. Sul territorio aquilano le scuole ricostruite sono solo due, tutte le altre restano in periferici edifici provvisori. Chi ha iniziato la prima elementare nel 2010 lo scorso anno ha finito le superiori senza mai essere entrato in un'aula adeguata, paragonabile a quelle dei coetanei del resto d'Europa. La zavorra della conoscenza negata frena sia il ritorno delle famiglie nel centro storico dell'Aquila che la voglia di restare dei giovani nei paesi di montagna. Pur tra mille complessità, dice il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi, la rapidità della nostra ricostruzione rimane un modello. Le scuole non possono tornare dove erano una volta, strette nei palazzi del centro e a due passi da casa. Per avere istituti moderni serve spazio e tempo. Il nostro futuro dipende da formazione, innovazione, cultura e turismo. Servirà pure spazio e tempo, però sono passati 15 anni e sono state ricostruite due scuole e diciamo sappiamo perfettamente tutte le scelte che sono state fatte all'Aquila nel post terremoto, e questo nel reportage risulta abbastanza evidente. Ha provocato la desertificazione del centro storico ricostruito, ma soprattutto in qualche modo l'assenza di spazi per la cultura, l'assenza di spazi per lo sport, l'assenza di spazi per la vita e per l'associazione delle persone. E l'ultima notizia che traggo dalla prima pagina di Repubblica è relativa invece a la questione sostanzialmente del cambiamento climatico, che ha grande rilevanza in Sicilia. La grande sete della Sicilia venga l'esercito. Qual è il problema? Il problema è che gli invasi sostanzialmente siciliani sono già vuoti al 50%, non piove da tantissimo tempo e si sta ricorrendo in alcune città già al razionamento dell'acqua potabile e per l'agricoltura.
Non ho capito che dovrebbe fare l'esercito, però.
Scusami, l'esercito dovrebbe
no, per capire.
No, l'esercito dovrebbe fornire navi cisterna per riempire gli invasi e navi in qualche modo purificatrici per dissalare l'acqua.
Ah, perfetto.
Cioè, nel senso che
non so se in Sicilia si augurino l'intervento dell'esercito,
no,
però
questo mi ricorda lasciamo stare, diciamo che siamo molto prima dell'inizio dell'estate e diciamo il focus voleva essere questo.
E il focus adesso lo spostiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, che più o meno riporta gli stessi temi con qualche variazione. La prima variazione è la fotonotizia di centropagina, che invece ci porta negli Stati Uniti, dove ieri c'è stato un terremoto di magnitudo 4.8 a New York, sospesi i voli negli aeroporti, la scossa e il boato, oscillavano i grattacieli. La scossa, un boato a New York, un terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto oscillare i grattacieli di Manhattan, sospesi i voli all'aeroporto, controlli su tutte le principali infrastrutture. La scossa è durata una trentina di secondi, di questo si parla a pagina 15. È stata anche sospesa una seduta delle Nazioni Unite. E ecco, questo era una notizia in più, ma poi invece le altre sono quelle più o meno di cui abbiamo già parlato. L'apertura riguarda appunto lo scontro dentro l'opposizione. Conte Schlein ora è scontro, l'inchiesta pugliese mette in crisi il campo largo, tensione tra Lega e Forza Italia sulle norme salva casa. Il leader del Movimento 5 Stelle: io sleale, così non collaboro. La segretaria PD aiuta la destra. E su questo tema, di cui si parla dalle pagine dalla 2 alla 11 del Corriere, penso che dentro ci abbiano messo anche altre questioni, ora andremo a vedere. C'è anche un reportage di Goffredo Buccini a pagina 3, il grande pasticcio di Bari, basta, è finito un ciclo. Vediamo un po' di cosa si parla nelle pagine interne. Alle pagine 2 e 3 si ricostruiscono le vicende pugliesi, le scintille tra 5 Stelle e PD, rispetto inaccettabile, Schlein a Bari senza De Caro e Emiliano sul palco. Conte, dopo lo strappo, ritiri la accusa di slealtà o ne prendo atto. E poi Nicolò Del Vecchio a pagina 2, promesse di assunzione, bollette pagate, buoni spesa, non solo i 50 euro per la caccia agli elettori, il serbatoio dei contatti nelle liste dei corsi professionali. Qui si parla appunto dello scandalo voti comprati nella compagine pugliese del PD. E poi a pagina 3, appunto, Goffredo Buccini, Anita, Sandrino e Carmen, viaggio nel pasticcio barese, basta, è finito un ciclo, il trasformismo che non passa, il filo spezzato tra sindaco e governatore. A pagina 5 si parla ancora della dissoluzione del campo largo, competizioni e piccoli rancori, così si è dissolto il campo largo, il vento a favore in Sardegna, la sconfitta accettabile in Abruzzo e poi il vuoto. A firmare appunto questo articolo invece a Roberto Gressi, appunto a pagina 5. Sempre a pagina 5 troviamo un'inchiesta sulla questione torinese, aiuti in cambio di voti, il sistema di Sasà alle comunali di Torino, Gallo ex PSI vicino al PD, il PM estorsione. Si parla invece qui dell'impalcatura di acquisto voti di Salvatore Gallo, 85enne, esponente del Partito Democratico torinese. A pagina 6 invece si parla dello scontro sul piano salva casa annunciato da Salvini, come abbiamo visto non appoggiato dai suoi alleati di governo. Salva casa scintille tra Salvini e Tajani, il leader della Lega avanti in Consiglio dei Ministri, il segretario di Forza Italia, nessuno ha letto il testo, no ai condoni. E poi sempre su questo tema, sempre a pagina 6, Mario Sensini, tutti d'accordo sul merito ma non sul metodo, il no a strappi elettorali, Fratelli d'Italia e Forza Italia, le misure entrino nel disegno di legge Gasparri. Poi a pagina 11 troviamo invece un articolo che inizia sempre dalla prima pagina di Francesco Verderami, che riguarda invece Ursula von der Leyen, attualmente leader del Partito Popolare Europeo, su cui insomma si sta dibattendo per un ulteriore mandato nel caso di vittoria, diciamo, del centrodestra, diciamo, dei popolari alle prossime elezioni europee di giugno. Il legame Ursula-Giorgia, ovviamente la brutta abitudine dei giornali di chiamare le politiche donne per nome invece che per cognome, quindi Ursula sarebbe chiaramente Ursula von der Leyen e Giorgia chiaramente Giorgia Meloni, che fa scattare la sinistra in Italia e in Europa. La lettera di 4 commissari dell'Unione Europea contro von der Leyen, vediamo di che cosa si parla. Di ritorno dall'Egitto con la presidente della commissione, la premier aveva raccontato soddisfatti i risultati del viaggio prima di sorridere con alcuni suoi ministri. Non vorrei avere Ursula sulla coscienza, questo avrebbe detto. Certamente è solo una coincidenza il fatto che in un paio di settimane von der Leyen sia finita nel mirino della procura europea per l'acquisto dei vaccini ai tempi del Covid e poi accusata di favoritismo per un incarico affidato a un deputato del Partito Popolare Europeo. Non c'è dubbio che la battuta di Meloni sia rivelatrice dello scontro politico che ruota anche attorno al rapporto instaurato dalla presidente del governo italiano con il presidente, con la presidente del governo dell'Unione. È la campagna elettorale bellezza, così dice Francesco Verderami, lo testimonia la lettera dei 4 commissari europei, 3 socialisti e un liberale, che chiedono alla popolare von der Leyen chiarimenti sui criteri di nomina di Markus P. Piper, ha inviato dell'Unione Europea per le piccole e medie imprese. Insomma, nulla di nuovo, se non fosse che per la prima volta la sfida per l'Europarlamento si concentra sul nome del futuro capo della Commissione. Vi ricordate una campagna elettorale sul nome di Jean-Claude Juncker? Ha domandato con ironia Meloni durante una riunione. È perché adesso politicamente fa gola dentro e fuori i confini nazionali, e per quanto la premier si sforzi di spiegare che è scontato avere buone relazioni con tutti per portare a casa risultati, il suo rapporto con Ursula è fattore di polemica. A Bruxelles raccontano che la ruggine si sia mucchiata con l'andare del tempo, che Macron si sia legato al dito il viaggio di von der Leyen con Meloni in Tunisia, che Olaf Scholz non abbia gradito il via libera all'Italia per il centro migranti in Albania, che sia stata mal sopportata la visita congiunta all'egiziano al Sisi, dove infatti Francia e Germania hanno mandato una delegazione minore. Tanto che la premier una volta sbottò: ma che rosicano? e l'interrogativo se ne porta appresso un altro nel palazzo. È Meloni che si è europeizzata o è von der Leyen che si è melonizzata, dimenticando che l'inizio non è stato facile, che nel club dell'Unione, tra messaggini minacciosi e attacchi fuori dai canoni diplomatici, la Premier prima si è prodotta in un paio di pezzi, c'è colloquio ad alta tensione, poi come spesso ripete ho dato prova di collaborazione e di affidabilità nelle intese. La scintilla con la Presidente della Commissione è scoccata sul PNRR quando il rapporto diretto ha messo fuori gioco chi voleva mettere il nostro governo fuori gioco, e da quel momento la reciproca lealtà ha fatto premio, innescando però la disputa anche in Italia. Parlando della strana coppia, il Domani si è chiesto a cosa servono le gite in compagnia, gli abbracci e baci ostentati in giro per il paese da nord a sud. Citando il viaggio in Egitto, la leader del PD, Elly Schlein, ha definito gravissimo il volo di von der Leyen con Meloni per promettere risorse al regime di Al-Sisi. E nella recente intervista a Marco Ascione per Sette, Romano Prodi ha previsto che la Premier, se c'è bisogno, darà un appoggio alla conferma della Presidente della Commissione. Secondo Meloni questa continua evocazione di abbracci e baci, quasi si trattasse di due sciure intente a bere il tè, è il tic di una sinistra disperata che aveva scommesso sull'isolamento internazionale dell'Italia e gli è andata male. E mentre ne discuteva con esponenti di governo, un ministro ha commentato: pensa se ci fossero stati loro a Palazzo Chigi, Giorgia, avrebbero usato la gran cassa per esaltare i rapporti tra Roma e Bruxelles. Invece a Palazzo Chigi c'è la sensazione che la battuta della Premier possa diventare profezia, che in Europa vogliano davvero far pagare ad Ursula il rapporto con Meloni. Lo si è visto dai franchi tiratori contro von der Leyen alla convention del Partito Popolare Europeo, dalle conclusioni del vertice del Partito Socialista Europeo, dai commenti dei macroniani di Renew. Chissà se hanno mai commentato queste reazioni al loro rapporto. Di certo c'è che ogni qualvolta Meloni è prudente sul futuro di von der Leyen si dice che l'abbia scaricata. E va bene, insomma, questo era un po' un focus sugli equilibri all'interno delle istituzioni europee. Sempre a pagina 11 c'è un articolo di Fabrizio Caccia su Ilaria Salis. Salis, l'Ungheria attacca, non è un'eroina, il portavoce di Orban risponde al padre, l'ha trasformato in un caso politico. E poi c'è la bufera per le parole di Raimo, che io sinceramente non so cosa abbia detto. Ha detto: ed è bufera, infine, sulle parole. Io insegno a scuola e penso sia giusto, i neonazisti vanno picchiati, dello scrittore e docente di storia e filosofia a Roma Christian Raimo, che all'aria che tira sulla 7 si era espresso così giorni fa sul caso Salis. Il conduttore David Parenzo aveva subito preso le distanze e anche sui social Raimo è stato criticato da più parti. Ieri il vice capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon, e l'ex sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso hanno annunciato un'interrogazione al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Se inciti alla violenza non può insegnare, caro collega della Salis, ha scritto polemico Sasso su X. Il ministero in una nota ha fatto sapere che l'ufficio scolastico regionale del Lazio ha già avviato una verifica, sottolineando che ogni docente è prima di tutto è sempre un educatore e la scuola non può condividere nessuna forma di violenza, anche verbale, nel rispetto dei valori della Costituzione. Vedo che c'è un commento.
Vedo che c'è un commento, non niente da commentare, ma insomma mi auguro comunque che contro i neonazisti anche gli insegnanti possano in pubblico dire la loro, perché veramente è un clima repressivo assolutamente strangolante arrivati a questo punto, perché dire che è giusto rintuzzare anche con violenza e con decisione gli esponenti neonazisti non mi sembra che possa essere una materia di un'ispezione del ministero.
Ma mi viene anche in mente, insomma, che questi ministeri e gli ispettori degli stessi sono super attivi, diciamo, mi sembra che negli ultimi mesi sono partite più ispezioni ministeriali tra il Ministero della Sanità che va al Careggi, tra il Ministero adesso dell'Istruzione che manda gli ispettori a controllare quello che fa Raimo, e poi
sì,
la scuola,
gli ispettori a controllare quello che fa Raimo, e soprattutto anche al di là di Raimo, che è una persona comunque, gli ispettori a controllare la scuola che aveva deciso di usare,
esatto,
liberamente uno dei tre giorni
di
flessibilità per le festività, insomma, in occasione della giornata finale del Ramadan, cosa che complice una stampa veramente disgustosa, non so, in questo momento mi viene questo termine, ha assunto una rilevanza. violenza che non è accettabile.
E già, e continuiamo con il Corriere della Sera. Come vedete, insomma, ci sono varie notizie che scaldano i nostri animi. Diciamo, l'articolo di fondo è affidato a Federico Rampini, che ha fatto un viaggio in Cina, a Pechino, Shanghai, Canton e Hong Kong, e ci parla della nuova invasione della Cina, iniziando così: la Cina è tornata in mezzo a noi, che ci piaccia o no, dobbiamo ricominciare ad occuparcene. Fresco reduce del mio primo viaggio dopo la pandemia, ho notizie buone e cattive. Qui si concentra tutto sugli investimenti che la Cina sta facendo nelle tecnologie green, diciamo le auto elettriche piuttosto che le energie rinnovabili, e come questo costituisca una sfida e un colpo alle economie europee. Poi abbiamo la vicenda di Napoli, che troviamo anche su altri quotidiani e la troviamo sul Corriere della Sera. Se a Napoli una madre ferita al parco giochi è normale, questo è a firma di Roberto Saviano, che come al solito viene interrogato puntualmente quando si parla di Campania. Vorrei ritrovare questo articolo, ma mi si è scompaginato tutto il Corriere della Sera. E vabbè, comunque penso che lo troveremo su altri giornali. Non so che ho combinato, prima ho spostato delle pagine, va bene. E poi allarme attentati, minaccia Israele, l'Iran colpirà, chiuse 28 ambasciate, anche questo l'abbiamo già visto. C'è poi Pozzolo e lo sparo, escluse altre persone, la procura concluse le indagini, di questo parla Floriana Rullo a pagina 18. C'è poi una polemichetta un ulteriore imbrattamento della statua di Montanelli a Milano. Viene intervistata la nipote di Montanelli, niente scorta alla statua di Indro. E di questo si parla a pagina 22. Indro ebbe la scorta e ora rifiuterebbe una protezione al suo monumento. La nipote di Montanelli e gli atti vandalici. Ovviamente delle azioni di protesta, anche simboliche, vengono subito etichettate come atti vandalici. E insomma, questo dagli ecoattivisti a diciamo le contestazioni alle statue, la stampa ci ha abituato appunto a declassare tutto a mero vandalismo. Ho ritrovato l'articolo a pagina 20, più che altro ho ritrovato pagina 20, già mi sembra tanto. Chi ha sparato poteva colpire un bimbo, fuori grotta, la mamma ferita al parco giochi. A questi ragazzi dico: così rovinate voi stessi e le vostre famiglie. E appunto lo scenario a firma di Roberto Saviano: nel ventre senza aria di Napoli, il raid del clan in cui il figlio voleva assassinare suo padre, la guerra per lo spaccio nella città con più armi in circolazione d'Europa. E poi in realtà a pagina 21 c'è una doppia notizia che vale la pena riportare. La prima riguarda il gruppo Armani, cinesi sfruttati e registri in nero, i giudici dentro il gruppo Armani. Milano, l'accusa degli inquirenti: non avrebbero impedito il caporalato, l'azienda dice ovviamente noi in regola. L'accusa è che nella filiera di produzione del gruppo Armani parte diciamo della catena di produzione fosse delocalizzata in Cina, diciamo delegando parte del lavoro a manodopera sfruttata e sottopagata, con un divario tra i costi di produzione e i costi di vendita abbastanza diciamo allucinante, diciamo da poche decine di euro a più di 1000 euro di vendita dello stesso capo. E quindi diciamo questo ha aperto una inchiesta in cui appunto si accusa la ditta, diciamo l'azienda, di non aver controllato il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sull'intera filiera di produzione. Ma sempre a pagina 21 c'è un aggiornamento sul il caso giudiziario che riguarda lo stupro diciamo agito da la russa Junior and Friends. Continuano le consulenze sulla ragazza che ha denunciato lo stupro, in particolare la consulenza sui capelli della 22enne che denunciò gli abusi, nessuna certezza sulla droga dello stupro. Quindi continua la vicenda giudiziaria, stanno torchiando la vittima da mesi, diciamo con le consulenze, il perito nominato dalla procura ha fatto l'esame tossicologico sui capelli, concludendo che pur rinvenendo delle tracce di GHB quindi della droga, della cosiddetta droga dello stupro, queste tracce non possono portare a concludere che questa sia stata somministrata in quel caso specifico e soprattutto contro il consenso della vittima. Noi la giustizia non l'aspettiamo dai tribunali, insomma, mi sembra l'ennesimo caso di vittimizzazione ulteriore nelle aule di tribunale. Io con questo in realtà ho chiuso la prima pagina del Corriere della Sera. Vuoi andare diretta o vuoi una pausa musicale? Una piccola pausa musicale, giustamente.
Build a breakfast down and save my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I come up. Your hand grips and as my eyes shut in She's my love, my love, love, love. She bruises calls, she floods his pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my love.
Ci siamo di nuovo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Sono quasi le 10, anzi no, sono le 10:02. Riprendiamo. La stiamo prendendo un po' fitta, come si dice, la lettura delle prime pagine. Siamo ancora in fase di lettura della prima pagina dei giornali nella rassegna stampa. È la volta del Manifesto. Il manifesto ha il merito di aprire su qualcosa di diverso che non sia la questione Conte Schlein sostanzialmente, e apre diciamo ovviamente su Gaza. C'è una fotografia di Bibi Netanyahu in primo piano, uomo avvisato. Il riferimento è ovviamente ai rapporti tra Biden e Israele. Compaiono crepe nel rapporto speciale tra Stati Uniti e Israele, impensabili 6 anni fa. Tel Aviv concede misure tampone insufficienti, apre il valico di Erez e punisce 2 ufficiali per i raid sugli operatori umanitari, ma le armi USA non sono in discussione, quello di cui abbiamo parlato poco fa leggendo La Repubblica. Diciamo che l'impostazione del manifesto, soprattutto nel suo editoriale di Luca Celada, l'ultima goccia, Biden si impone su Bibi, cambio di rotta epocale, è quella che abbiamo appreso non essere condivisa a Rafa da nessuno, è quella in qualche modo di dare credito a queste, alle aperture umanitarie di Israele. E vi leggo appunto l'inizio di questo editoriale: sarà stato l'attacco al convoglio del World Central Kitchen l'ultima goccia, l'uccisione degli operatori umanitari occidentali, fra cui un americano, sarà l'evento a determinare infine una svolta epocale nei suoi nei rapporti fra Israele e il suo storico sponsor, gli Stati Uniti. Per tentare di capirlo si analizzano le parole del presidente Biden nelle telefonate con Netanyahu. L'ultima avrebbe segnato un nuovo passo nell'escalation di avvenimenti, come ha confermato John Kirby, portavoce della National Security, che ha sintetizzato le condizioni imposte da Washington. Indagini effettive sull'accaduto, e sappiamo insomma, e abbiamo letto che i risultati di queste indagini effettive, che diciamo questa cosa viene detta con grande soddisfazione, sono emersi in tempi record, vengono ritenute insufficienti e insoddisfacenti dai rappresentanti della stessa organizzazione umanitaria. Comunque, indagini effettive sull'accaduto, apertura dei varchi, passaggio di almeno 350 carichi di aiuti al giorno, misure concrete per garantire la sicurezza degli operatori umanitari. Oltre ai passi specifici, Kirby ha calcato sulla necessità di concludere al più presto le operazioni militari e una ripresa più seria dei negoziati, aggiungendo che la postura degli Stati Uniti verrà determinata da quella che Washington ravviserà nelle azioni di Israele nei confronti della sicurezza dei civili. E non so, insomma, verrebbe da dire che adesso alla buon'ora, se non vedremo passi concreti su Gaza, li dovremo prendere noi. È un virgolettato delle dichiarazioni di Kirby. È vero che l'asprezza del linguaggio è inficiata dalle forniture di bombe e cacciabombardieri che contemporaneamente proseguono senza sosta, ma la tensione tra Washington e Tel Aviv non ha tuttavia precedenti in una storia segnata dal sostegno incondizionato anche nei momenti di divergenza. E certo, su questo sostegno incondizionato non c'è proprio nulla da dire, è così, è sempre stato così, e nonostante tutto continua ad essere così, abbiamo già detto, in termini di fornitura di armi. Ovviamente alle pagine 2 e 3, cioè nelle pagine interne del manifesto, continuano gli approfondimenti sulla situazione di Gaza. In particolar modo abbiamo un contributo di Michele Giorgio in relazione a queste stesse tematiche, cioè la pressione degli Stati Uniti su Israele, e un altro invece da di Chiara Cruciati, che leggeremo più avanti nel corso della rassegna stampa. Abbiamo perso tutto, denuncio la complicità dell'Italia, e ripeto, su questo vado veramente molto veloce perché poi dopo sono tematiche che ovviamente riprenderemo. In taglio basso viene ripresa la questione pugliese. Bari, scoppia la crisi tra Conte e Schlein dopo le inchieste per il voto di scambio e la sospensione delle primarie, e non è più una questione locale. Le primarie saltate nel campo largo a Bari diventano oggetto di una resa dei conti fino a questo momento inedita tra Giuseppe Conte e Liz Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle rivendica la scelta di aver fatto saltare la consultazione della base, insiste sulla candidatura di Michele Laforgia e risponde a muso duro a chi lo accusa di slealtà. Il PD ritiri queste insinuazioni o ci saranno conseguenze? Mi sembra siamo arrivati agli stracci. Quindi, oltre questo, la segretaria Dem in serata nel capoluogo pugliese per un'iniziativa fissata in precedenza a sostegno di Vito Leccese polemizza sulla militanza dell'ex premier. Capisco che chi ha cominciato a fare politica direttamente da Palazzo Chigi non capisca che le primarie sono espressione di una comunità, ma non accetto che ci si manchi di rispetto. Ma va bene, insomma, diamo lettura di queste cose per chiuderle qui sostanzialmente. Invece, in taglio bassissimo, come di consueto sul Manifesto, una serie di approfondimenti, l'aggancio di una serie di approfondimenti delle pagine interne, il primo sul 25 aprile a Milano. Sala, saremo in tanti e sarà importante, certamente il 25 aprile è importante e saremo in tanti anche qui, ma più avanti, oltre a questo, c'è l'aggancio di un articolo a pagina 5, 200 vite salvate nell'inferno libico sulla nave di Emergency, ed è un articolo di Federica Rossi che abbiamo sentito anche ieri da questi microfoni, sulla, nello specifico sulla vicenda insomma intercorsa ieri per quanto riguarda la Mare Ionio, che è stata in qualche modo nel corso di operazioni di salvataggio aggredita dalla Guardia Costiera Libica. È sulle pagine di molti quotidiani il fatto che la motovedetta che ha aggredito la Mare Ionio ieri è una motovedetta che è stata finanziata dal governo italiano. E poi invece il contributo di Federica Rossi sulla life support che salva vite in Libia, non ci voglio tornare mai più, e sono le dichiarazioni di un giovane appena salvato dagli operatori umanitari di Emergency. E diciamo anche su questo articolo di Federica Rossi probabilmente sarà una delle poche cose su cui vorremmo ritornare all'interno più avanti, scusatemi. Ancora dalla prima pagina del Manifesto viene ripresa la questione che leggevamo prima dal Corriere: l'Armani Operation casca sul caporalato, lavoro nero. E anche qui appunto l'articolo prosegue a pagina 9: bassa moda, caporalato all'Armani Operations S.p.A. e si danno diciamo notizie più o meno consonanti rispetto a quello che già è stato letto, e in nome del massimo profitto ovviamente si taglia sul costo del lavoro, sulla sicurezza e sulla contabilità. Questo è una triste consuetudine, lo sappiamo. Una borsa prodotta a meno di 93 euro veniva venduta nei negozi di lusso a 1800 euro, borse, vestiti, accessori griffati erano fatti da operai sfruttati in capannoni dormitorio. La casa di moda lo sapeva, ma non ha impedito lo sfruttamento. La Giorgio Armani Operation S.p.A. non avrebbe messo in atto misure utili alla verifica delle reali condizioni di lavoro nelle aziende appaltatrici, avrebbe invece colpevolmente fatto lavorare soggetti noti per avere già in passato fatto caporalato. E niente, insomma, abbiamo già letto molto di questo da il Corriere della Sera. E l'ultimo articolo che viene, diciamo così, anticipato sulla prima pagina del Manifesto riguarda invece un'altra questione su cui potete trovare una corrispondenza anche fatta dai microfoni di questa radio: Bologna, Manganelli contro chi difende il parco. E è la vicenda sostanzialmente del Parco Don Bosco di Bologna. E prima gli scontri in pieno giorno con i manifestanti contrapposti alle forze dell'ordine, e poi ieri notte l'arresto di un adolescente con taser e spray al peperoncino. E su questo già ieri c'era un contributo di Wuming Foundation che descriveva proprio la violenza di quanto è accaduto. Stanotte notte, si parla di ieri, nei pressi del Parco Don Bosco di Bologna, un attivista 19enne studente del liceo Da Vinci è stato inseguito, bloccato e pestato da un folto gruppo di carabinieri. Ci sono i video peraltro in rete. Su di lui si sono accaniti non soltanto col manganello ma anche col taser e spray al peperoncino. Gli è stato rotto un polso, è stato portato via in stato di incoscienza. Ha trascorso diverse ore nella caserma di via Agucchi e mentre scriviamo è in corso il processo per direttissima e davanti al tribunale c'è una folla di giovani solidali. Non c'è chi non abbia pensato a una vendetta delle forze dell'ordine, però Women Foundation si concentra sul fatto che proprio ieri il sindaco Matteo Lepore, cioè l'altro ieri, si era lanciato in una lunga ossessiva esortazione a isolare i violenti. I violenti, tra virgolette, sarebbero le persone che per tutta la mattina del 3 aprile hanno interposto i loro corpi tra lo schieramento dei bardatissimi, imbottitissimi, ipertecnologici celerini e il presidio che da tempo ormai difende il parco. E diciamo che con questo concluderei la lettura della prima pagina del manifesto, passerei velocemente accennare alla prima pagina del Messaggero, ma proprio accennarla. Il Messaggero, come spesso gli accade, apre come dire in ordine sparso, nel senso che nessuno dei quotidiani di oggi, per quanto ne sappia, apre sull'assegno di inclusione, stretta all'assegno di inclusione, respinta una pratica su due. Il Messaggero è contento di questa cosa e noi non commentiamo oltre. Più in basso ovviamente c'è l'intervista, il lancio di un'intervista a pagina 7 a Sabino Cassese, che dice di sì ai test per i magistrati che sono un aiuto nella selezione delle toghe. Ci interessa niente di questa cosa qui. E poi accanto il caso Puglia, Schlein attacca Conte, rispetti il PD così aiuta la destra, e queste sono le dichiarazioni di Schlein. Poi c'è il consueto editoriale di Romano Prodi, io l'ho letto per curiosità perché quel dialogo tra USA e Cina per evitare l'escalation, ho sentito che anche Rampini parlava di Cina dalle colonne del Corriere della Sera. Romano Prodi non dice assolutamente niente, vabbè, insomma è un uomo che ha anche la sua età, ma la Cina è semplicemente citata perché dice che Biden e Xi Jinping si sentono al telefono e questo gli sembra importante. Poi minaccia iraniana, Israele chiude 30 ambasciate dopo Damasco, timori per la sicurezza anche per la sede diplomatica di Roma, ci verrebbe da dire poverini, chiudono 30 ambasciate. E poi il Messaggero ritiene di dover mettere in prima pagina la notizia a sostegno ovviamente delle posizioni di Valditara, che come rilevavamo prima si è espresso in lungo e in largo come spesso gli accade in questi giorni, però Perugia in classe c'è soltanto una bambina italiana, gli stranieri sono 22 e in quinta elementare solo un'italiana in classe. Questa cosa il Messaggero ritiene di doverla portare in prima pagina, riprendendo ovviamente le vergognose dichiarazioni di Valditara dei giorni scorsi, secondo cui appunto c'è necessità di limitare sostanzialmente la presenza di bambine e bambini stranieri nelle classi. A onor del vero, nelle pagine interne viene ripresa una dichiarazione della dirigente di questo istituto e di un insegnante, che se non altro riescono a dare un barlume di idea della ricchezza che classi così marcatamente multiculturali riportano nella vita della scuola. Io mi fermerei qui con questa cosa.
E però proviamo a dare un'occhiata anche alle altre prime pagine di oggi. C'è attenzione, il Fatto Quotidiano che apre con il ponte di Messina, esclusivo, quindi è un'esclusiva firmata dal Fatto Quotidiano. Questa magari ce l'andiamo a vedere poi nella lettura delle pagine interne. Lendrine acquistano i terreni per poi cederli alla società, espropri del ponte, lo Stato pagherà i clan, i Mancuso di Limbadi Enco avranno pure gli indennizi per i passaggi dei camion e i comitati vanno in piazza. Il ministro vuole riformare le concessioni, guerra Salvini Meloni per rifare le autostrade, servono altri 20 miliardi, però non c'è un euro. E niente, quindi c'è questo focus sul ponte di Messina. Sappiamo che è un progetto fortemente caldeggiato da Salvini, che ne ha fatto praticamente la sua diciamo principale battaglia. Il principale risultato che vuole portare a casa sono iniziati gli espropri dei terreni. Magari questo ce lo andiamo a leggere poi nelle pagine interne. Poi nomine sanitarie e favori in cambio di voti e tessere, indagato pure il RAS del PD, torinese Gallo, padre del capogruppo regionale, questione morale da nord a sud. E poi sempre sulla prima pagina, Bari, il PD si arrocca sull'uomo di De Caro, Conte ho avvisato Schlein. Quindi continua questa querella interna all'opposizione. Poi Meloni piglia tutto, la destra contro la par condicio, no a fasce orarie. E ancora Armani si lavora 2 euro l'ora, borse a ricarico del 2000%, per i giudici è caporalato. Sempre sulla prima pagina del Fatto troviamo la questione degli Elkan, il riesame sui 3 Elkan. John istigò Marella Agnelli da sempre nei paradisi fiscali. E poi armi israeliane testate a Gaza, la fiera di Singapore. Questo anche magari ce lo andiamo a vedere nelle pagine interne del Fatto Quotidiano. Proseguiamo col Domani, che apre anche qui con il PD. Il PD ignorò gli allarmi su RAS e voti, lite Schlein Conte, la destra festeggia. Emiliano nel 2014 imbarcò, l'assessora oggi indagata nonostante le proteste di SEL e sinistra. E la foto appunto raffigura Schlein e Conte seduti uno accanto all'altro. Siccità, il cuore ferito dell'Amazzonia, il reportage a firma di Stefano Vergine. La comunità Xixuahu sta sperimentando il periodo più caldo mai registrato nel bacino amazzonico. Il fiume è a un livello così basso che per entrare al villaggio siamo costretti a trascinare la barca a mano. E poi Piero Ignazzi, le false accuse di antisemitismo contro la sinistra che inquina il dibattito su Israele. E anche questo magari ce lo vediamo nelle pagine interne. E poi Gianfranco Pellegrino, tra etica politica e i cacicchi, i dubbi amletici dei leader PD. I quotidiani della destra. Libero, in Puglia volano schiaffi, Conte bullizza Elly. Come vedete anche qui Conte per cognome, Elly Schlein per nome, ma insomma da Libero non ci aspettiamo molto di diverso. L'ex premier accusato di slealtà, minaccia il PD, ritiri o ma più insieme, Schlein insiste, così aiuti la destra, intanto l'inchiesta di Bari s'allarga. L'editoriale a firma di Mario Sechi, cosa avrebbe detto il centenario Scalfari. Ricordiamo appunto che da giorni sui quotidiani si celebrano con vari articoli i 100 anni dalla nascita di Scalfari. E poi il piano salva casa, Salvini ha ragione, per la casa serve la sanatoria, così dice Daniele Capezzone. E poi continua questa filone di finte indagini contro i furbetti del reddito di cittadinanza, questa volta a nutrire questo tema è Andrea Tempestini. Senza reddito di cittadinanza a Napoli è boom di invalidi, strano fenomeno, picco di domande. E poi c'è il comune di Milano, questa vicenda che io sinceramente non ho capito. No alla statua della maternità, non è un valore condiviso, i deliri del comune di Milano, di questo parla Simona Bertuzzi. Non so, poi tu ne sai qualcosa?
Nulla,
non ne sai nulla,
però posso cercare perché sfogliando le pagine interne
se ne vale la pena, perché non è detto. E poi abbiamo il Giornale, che apre con una Giorgia Meloni sorridente, un po' tronfia, che batte le mani. Le odi del Daily Telegraph, l'Inghilterra impari dalla Premier Meloni. Quindi diciamo un giornalaccio spazzatura del Regno Unito elogia Giorgia Meloni, e quindi va bene. Ecco perché il ritorno di Trump non deve fare paura all'Europa, questo ci spiega Mike Pompeo sempre dalla prima pagina del Giornale. L'editoriale a firma di Sallusti, a sinistra manca la vocazione a governare, poi l'Ucraina nella NATO resta l'unica via per la pace, questa è l'analisi di Augusto Minzolini. Poi fine del campo largo è il titolo che troneggia a centropagina, PD, Movimento 5 Stelle il giorno più buio. Conte azzera gli accordi dopo il caso Bari, bufera su Armani, accuse di caporalato. Anche qui la fotonotizia di centropagina raffigura questa statuetta di Vera Omodeo dedicata alla maternità. Se una madre che allatta fa indignare i moralisti, Valeria Braghieri firma questo articolo.
Poi non so se
hai scoperto qual è la vicenda.
Credo di avere così scoperto qual è la vicenda.
Raccontaci.
Sostanzialmente c'è questa statua dal latte materno veniamo, scultura in bronzo a grandezza naturale raffigurante una donna che tiene in braccio e allatta al seno un neonato. Questa il sindaco Sala voleva esporre, se non capisco male, in uno spazio pubblico questa statua, l'ha sottoposta questa sua intenzione a una commissione che era composta da esperti del comune e della sovrintendenza e loro sostanzialmente gli hanno detto di no, che non sembrava il caso. Perché? Perché la scultura, si legge sul verbale, rappresenta valori certamente rispettabili ma non universalmente condivisi da tutti i cittadini e quindi gli hanno detto probabilmente non va bene in uno spazio pubblico, forse la puoi donare a un istituto privato, un ospedale, un istituto religioso in cui sia maggiormente valorizzato il tema della maternità, qui espresso con sfumature squisitamente religiose. Sala si dice perplesso e dice ma non capisco chi possa offendere questa cosa. La questione è questa, come tale te la riferisco.
E quindi non era interessante come pensavo.
Però voglio dire adesso lo sappiamo.
Allora, sempre dalla prima pagina del giornale c'è Filippo Facci, show del padre, nuovi indizi, il padre ovviamente è il padre di Ilaria Salis, per la Salis processo in salita. Infine, velocemente, veramente, perché comunque anche il mio stomaco ha dei limiti.
No, perché poi ci si deve riprendere, obiettivamente.
Sì, esatto, infatti poi metteremo un po' di musica. È la verità, incredibile, ora la vittima è Speranza, è partito il tam-tam dei giornalisti proni al potere, ovviamente come spesso accade la verità apre sulla questione dei vaccini, straparlano di vergognose aggressioni Novax all'ex ministro, ma non c'è nessuna aggressione, non c'è nessun Novax, solo persone gravemente danneggiate dal vaccino Sivax che non sanno come curarsi, non hanno più soldi e urlano il loro dolore per farsi ascoltare. La presidente di Ascoltami, che chissà forse è un'associazione, nessuno vuole la verità, la legge sugli indennizzi è una beffa. La fotonotizia di centropagina raffigura gli Elkan, il riesame inchioda gli Elkan, concorso morale in frode. Maurizio Belpietro firma un editoriale su Elli e Giuseppi, l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle si è rotta? No, non è mai esistita. Poi sfruttava il lavoro, indagini sull'Armani, la GA Operations, società di progettazione e produzione del mito della moda in amministrazione giudiziaria per la procura di Milano, non avrebbe impedito il caporalato, turni da 10 ore al giorno pagati 3 euro all'ora. Poi intervista con Luciano Violante che si fa intervistare dalla Verità e già su questo facciamo un secondo di silenzio. In università posizioni totalitarie, si è sconfinato nell'antiebraismo, insomma vabbè, diciamo Luciano Violante ha fatto la degna fine che si merita, intervistato sulla prima pagina della Verità da Maurizio Caversan. E poi alla Milano del Gay Pride fa paura la maternità, il sindaco si affanna per evitare la censura di una statua di una donna che allatta. E poi verso la mozione a firmare è niente poco di meno che Massimo Gandolfini. Da Parigi a tutta l'Unione Europea, così riparte la corsa all'aborto. E infine, perché così non ci facciamo mancare niente, Giorgio Gandola o Gandola, non saprei dire, il caso Turbigo, l'Islam nelle piazze adesso viene imposto dal TAR. Detto questo, io mi fermerei, a meno che tu non abbia voglia di dire altro.
No, direi che possiamo fermarci un attimo, mettere un po' di musica.
Rimando lo spottone del radioabbonamento, poi una traccia musicale e poi torniamo in voce. Vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 7500.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da dubotta l'antenna.
Adesso prende. Ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiroar 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa, in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampada, dubata l'antenna.
Je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, y'en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y'a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait. Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuit pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon, je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre, faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux, qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux, qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y'a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives, nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, On a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence, qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, 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 oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Plus près, encore, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.
E riprendiamo a leggere le pagine interne. Cominciamo dal manifesto, dalle pagine 2 e 3 del manifesto, che come dicevamo si concentrano sulla situazione a Gaza. Ci sono due contributi principali, un articolo come di consueto, insomma, di Michele Giorgio da Gerusalemme, che dà un pochino gli aggiornamenti rispetto alla situazione successiva all'attacco alla ONG World Central Kitchen, e poi invece a pagina 3, abbastanza interessante, un'intervista di Chiara Cruciati, scusatemi, a Salah Abdelhadi, che sostanzialmente è avvocato, ex direttore della Commissione per i diritti umani di Gaza, che appunto denuncia l'Italia per complicità rispetto a quello, al genocidio che Israele sta perpetrando a Gaza. Leggo velocemente qualcosa dall'articolo di Michele Giorgio, che come dicevo dà sostanzialmente degli aggiornamenti e ripercorre quella che è la questione che abbiamo già detto ampiamente delle pressioni americane su Netanyahu, e però continua nel corpo dell'articolo con le dichiarazioni del segretario generale dell'ONU Guterres. Il problema non è chi commette gli errori, in riferimento al fatto che sarebbe stati sollevati dall'incarico due alti ufficiali che avrebbero contribuito alla strage, ma il problema non è chi commette gli errori, è la strategia militare e le procedure in atto che consentono a questi errori di moltiplicarsi, ha commentato da New York il segretario generale dell'ONU Guterres. Lo abbiamo detto tante volte, è emerso con grande rilevanza quello che è accaduto anche nella sua dinamica per gli operatori di questa ONG, pensiamo a quello che accade tutti i giorni e tutti i minuti alla popolazione di Gaza e che passa completamente sotto silenzio. Comunque le Nazioni Unite continuano a tenere sotto pressione Israele per la sua offensiva a Gaza. Il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha adottato una risoluzione, ovviamente non vincolante, che chiede che Israele sia ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Gaza, e punto rilevante, questa diciamo in qualche modo è la novità del giorno, chiede che sia fermata la vendita di armi a Israele. Ovviamente si tratta di una risoluzione non vincolante, 28 paesi hanno votato a favore, 13 si sono astenuti e 6 hanno votato contro. Prima del voto i paesi europei si sono spaccati, Germania e Bulgaria hanno annunciato che avrebbero votato contro perché la risoluzione non punta esplicitamente il dito contro Hamas, anche se condanna il lancio dei razzi da Gaza, e con questa storia veramente diciamo è una questione angosciante. E però la Germania, nella sua granitica diciamo così appoggio a Israele, ricorre ancora a questo e chiede il rilascio di ostaggi israeliani. Tel Aviv da parte sua parla di una risoluzione anti-israeliana che non menziona Hamas nei suoi crimini del 7 ottobre, e diciamo sostanzialmente qui non c'è assolutamente niente di nuovo. E l'articolo prosegue poi approfondendo quelli che sono i rapporti, come dicevamo, Biden-Netanyahu. Passiamo invece a pagina 3. Nell'articolo di Chiara Cruciati, abbiamo perso tutto, denuncio l'Italia complice, come dicevo. Si tratta di un'intervista telefonica con Salah Abdel-Hati, che è appunto ex direttore della Commissione dei diritti umani per Gaza. E dice Chiara Cruciati: nella primavera di 5 anni fa era a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, per raccontare i primi 12 mesi della grande marcia del ritorno, ed era uno dei coordinatori di quella lunghissima protesta, e oggi invece è impegnato in un'altra battaglia legale. Ha fatto causa al governo italiano, nello specifico alla presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Consiglio dei Ministri e ai ministeri degli esteri e della difesa. All'inizio di aprile il team dei legali del Foro di Torino che lo segue ha depositato un ricorso urgente in via cautelare al Tribunale Civile di Roma per complicità nelle violazioni dei diritti umani da parte di Israele a Gaza, vendita di armi, taglio dei fondi all'UNRWA, ma anche la decisione di non agire nonostante l'obbligo previsto dalla Convenzione sul genocidio nel 1948, dopo la decisione della Corte Internazionale di Giustizia che il 26 gennaio ha accolto il caso mosso dal Sudafrica contro Israele, individuando nelle pratiche dell'offensiva contro Gaza un genocidio plausibile. E, inizia appunto il testo dell'intervista vera e propria, in cui Abdel-Hati ripercorre quanto è accaduto a lui e alla sua famiglia, gli spostamenti all'interno di Gaza e progressivi da Gaza City al campo di Nuseirat e poi ulteriormente a Deir el-Balah, scusate la pronuncia, e inseguiti sempre dagli ordini di evacuazione israeliani, e conclude appunto dicendo: sono un avvocato e un attivista per i diritti umani e mi sono rivolto a diversi legali in giro per il mondo, e da qui è nata poi la richiesta al Tribunale di Roma perché ordini al governo italiano di interrompere la vendita di armi. Abbiamo letto oggi sulle pagine dei giornali che l'Italia, nonostante le dichiarazioni di blocco di vendita di armi a Israele, resta per accordi pregressi al 7 ottobre il terzo esportatore di armi dopo gli Stati Uniti e la Germania in direzione di Israele, e poi chiudere lo spazio aereo italiano ai voli che potrebbero trasportare verso Israele equipaggiamento militare, votare in tutte le sedi ONU a favore del cessate il fuoco e ripristinare i finanziamenti all'agenzia per i rifugiati palestinesi. Il governo italiano continua Abdel-Hati, sostiene l'occupazione come la Germania, la Francia e gli Stati Uniti, non rispettano il diritto internazionale, non rispettano nemmeno quanto ha stabilito il Consiglio di Sicurezza, e allora ci rivolgiamo alle corti perché fermino questa complicità. L'Italia deve rispettare il diritto internazionale. Ora noi diamo spazio a questo perché comunque è interessante, perché diciamo getta luce, se ce ne fosse bisogno, sui diversi livelli di complicità del governo italiano, però siamo convinti che diciamo in qualche modo queste azioni possano contribuire, ma è necessario immediatamente un cessate il fuoco a Gaza.
Allora, prima di continuare con il manifesto, credo che ci sposteremo su un altro tema. Concentro un attimo su questo articolo del Fatto Quotidiano che trovate a pagina 9 a firma di Alessia Grossi, perché rimaniamo sul tema armi e il tema guerra. Alla Fiera dell'Est Tel Aviv espone armi testate a Gaza, mentre l'ONU vota per l'embargo delle armi da inviare a Israele. Israele continua a vendere i suoi sofisticati sistemi d'armamento in giro per il mondo, con un export che nel 2023 è ulteriormente aumentato dopo il boom del 2022 a seguito della guerra in Ucraina. Solo in Italia Tel Aviv ha triplicato gli invii, passando dai 9 ai 31 milioni di euro. E il 2024 non si prospetta da meno, anzi, visto dal Singapore Air Show, la fiera aerospaziale della difesa più influente d'Asia, le commesse possono solo aumentare, complice l'efficacia dimostrata sul campo di battaglia di Gaza, dalle armi esposte allo stand israeliano della fiera dell'isola dal 20 al 25 febbraio scorso, che, scrivono gli organizzatori, ha registrato un numero record di visitatori nonché di esibizioni acrobatiche, 60.000 persone tra addetti ai lavori dei vari paesi e pubblico. L'occasione, tra l'altro, scrive il quotidiano israeliano Haaretz, è stata utile per confermare la cooperazione e le alleanze strategiche tra Singapore e Tel Aviv, tenute nascoste dal governo ospite per evitare le proteste del 4% della popolazione musulmana del paese censurate dal governo Netanyahu. Allo stand di Tel Aviv 2024, sotto il sole tropicale con quasi il 100% di umidità, le aziende israeliane hanno svelato le munizioni vaganti di prossima generazione, tecnologie antidrone. Ricordando la telefonata di emergenza ricevuta il 7 ottobre, racconta l'inviato di Haaretz, nonché sistemi di difesa che hanno intercettato migliaia di missili, il tutto supportato da prove fresche dai campi di battaglia di Gaza e del Libano. Si tratta in particolare, spiega il giornalista Avi Sharf, di droni e altri velivoli senza pilota e più esportati tra le armi israeliane nel 2022 e nel 2023. Con uno di questi Tel Aviv ha chiuso importanti accordi anche con l'India. In bella mostra sullo stand dell'Israel Aerospace Industries anche AROP, il drone suicida, una munizione vagante sviluppata dalla divisione MBT, tristemente nota per via dell'utilizzo da parte dell'Azerbaigian contro le basi dei soldati armeni nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Israele ha appena chiuso un accordo di vendita di quest'arma con l'Estonia, svela Haaretz. Sempre all'Estonia ha venduto il sistema missilistico di nuova generazione Blue Spear 5G, il più moderno e innovativo delle forze di difesa estoni, in grado di funzionare in qualsiasi condizione atmosferica, notte e giorno, e di colpire obiettivi mobili e fissi a una distanza massima di 290 km. I missili sono frutto di una joint venture tra la EI e la Engineering Land Systems di Singapore. Stando a quello che rivela la rivista specializzata Jane's Defense Weekly, i Blue Spears sono destinati a sostituire i missili americani Harpoon su 6 fregate e, secondo il Ministero della Difesa estone, insieme ai missili Spike della Rafale e alle munizioni vaganti, fanno da deterrente su Putin e possono distruggere la flotta russa nel Baltico se necessario. Tornando al conflitto medio orientale, allo stand israeliano il terzo giorno di fiera è arrivato l'allarme per i missili lanciati verso Iliad dagli Houthi. Quale migliore occasione per pubblicizzare Arrow, il top della tecnologia israeliana, che ha sperimentato un battesimo di fuoco nella guerra in corso, visto che da ottobre ha intercettato ben 6 missili dallo Yemen e uno da Gaza. Saremmo lieti se lo menzionaste, si legge in una mail inviata ai giornalisti. Nel 2023 Israele ha venduto Arrow per 3,6 miliardi di dollari di commessa alla Germania e 1,2 all'Azerbaigian, dopo una dimostrazione a Baku contro un nemico immaginario. Peccato che poco dopo il paese li abbia usati nella guerra vera nel Nagorno-Karabakh. Rafael ad aprile dell'anno scorso ha venduto anche a Grecia e Finlandia oltre 700 milioni di dollari di ordini rispettivamente per il missile anticarno Spike e il sistema di difesa aerea David Sling. In mostra a Singapore Rafael ha portato anche lo Spike Firefly, un drone suicida che consente alle forze combattenti di localizzare i terroristi nelle aree edificate. Se sbaglia il drone può essere recuperato e riutilizzato. Lo si può anche farlo atterrare su un tetto durante i combattimenti, tenerlo in modalità di riposo e quindi attivarlo quando necessario. L'esercito israeliano ha annunciato di averlo utilizzato in un'operazione a Jenin in Cisgiordania. Secondo un alto funzionario di Rafael è stato utilizzato anche a Gaza, assicura Haaretz. Per finire, a destare interesse è stato il sistema antidrone indossabile dalle truppe di terra, il Portable Dome, con le antenne grandi quanto un iPad mini, in grado di identificare un drone in pochi chilometri, bloccarne le comunicazioni e abbatterlo, ampiamente utilizzato dalle truppe dell'esercito israeliano a Gaza, oltre che contro i droni di Hezbollah. Ecco, questo era un approfondimento del Fatto Quotidiano sul business delle armi, che ovviamente arricchisce anche Israele. Non so se vuoi continuare tu.
Sì, continuiamo un attimo dalle pagine interne del manifesto, come avevamo anticipato, ma cambiamo argomento. anticipavamo insomma di questa corrispondenza di Federica Rossi sulla life support che salva vite nel mare Mediterraneo di persone che sono in fuga dalla Libia. Abbiamo rispetto all'articolo che leggiamo oggi sul Manifesto un'anticipazione di ieri in un podcast sul sito della radio, Guardia Costiera Libica spara contro la Mare Ionio, proprio della stessa Federica Rossi, che diciamo racconta quanto era accaduto giovedì quando la motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera Libica era intervenuta violentemente sparando contro la Mare Ionio, e poi anche di quelli che sono i salvataggi di ieri a cui si riferisce l'articolo del Manifesto a pagina 5, di cui vi leggerò qualche cosa. Siamo nelle acque internazionali di fronte alla Tripolitania, in uno dei tratti di mare più mortali del mondo. Qui ieri la life support, impegnata nella sua 18ª missione, ha salvato 200 persone. Sono le 6:25 quando le radio delle 29 persone dell'equipaggio gracchiano all'unisono. Il radar ha individuato delle imbarcazioni di migranti in pericolo e vabbè, salto poi i dettagli. Queste persone si vestono e rapidamente si rendono operative e non si può perdere tempo. Oltre alle due imbarcazioni che sono state segnalate, però, riferisce Federica Rossi, c'è un terzo gommone con sopra tre uomini con il passamontagna, minacciosi, non è chiaro chi siano, forse milizie libiche. Nessuno incrocia il loro sguardo e le operazioni di salvataggio continuano. Ma la tensione è alta dopo la recente notizia, è di giovedì appunto, degli spari in direzione dei soccorsitori di Mediterranea, esplosi da una motovedetta di Tripoli durante il soccorso di una cinquantina di naufraghi. L'ennesima violenza della sedicente guardia costiera che nell'ultimo periodo si sta mostrando sempre più aggressiva. In lontananza anche ieri si intravede proprio una motovedetta libica. Il numero impresso sul fianco, 650, dice che si tratta della stessa che se l'è presa il giorno prima con la ONG italiana. Si chiama Fezzan, è un pattugliatore classe Corrubia grigio costruito per la Guardia di Finanza italiana e poi, come anticipavamo, regalato ai libici. Però il soccorso va avanti, per primi sono portati al sicuro i bambini, subito dopo si capisce che le persone da aiutare non sono solo quelle visibili, e questo Federica Rossi lo raccontava anche ieri nel podcast, ma c'era tutto un come spesso terribilmente accade, un altro piano praticamente sotto coperta pieno di persone. Dentro c'è un giovane in stato di incoscienza, i compagni di viaggio aiutano a spostare il suo corpo per portarlo il prima possibile sulla nave dove l'attende il personale sanitario. Ha ripreso conoscenza ma rimane sotto osservazione e si tratta di barche che hanno lasciato le coste della Libia la stessa notte tra giovedì e venerdì e così via dicendo. Viene fatta un po' una storia di queste migrazioni, in particolar modo si tratta di persone quelle che sono state salvate ieri per larga parte provenienti dal Bangladesh, e sono scappato da Dhaka perché non sapevo come mangiare, c'è una povertà estrema, dice un ragazzo di 21 anni. Il mio sogno è che la mia famiglia un giorno mi raggiunga. Ha attraversato Arabia Saudita, Egitto e Libia e appunto l'espressione del suo volto cambia quando viene nominata appunto la Libia. E continua la cronaca di quello che è avvenuto ieri. Dopo questo intervento i soccorritori della life support si stavano preparando per un ulteriore intervento e l'articolo si conclude con la considerazione che nel suo primo anno la life support, che ha già salvato 1542 persone in totale, è stata costretta a trascorrere la metà dei giorni complessivi di navigazione nelle rotte verso i porti lontani. Come sappiamo, questo dispositivo sostanzialmente che in indirizza le navi che hanno salvato profughi e profughe in porti specifici, non nel primo porto sicuro il più vicino, e di conseguenza impone lunghissimi tempi di navigazione, distanze attese, si conclude l'articolo, che sguarniscono il mare dai soccorritori mentre le persone continuano ad annegare.
Ed è di questa mattina una notizia su un ulteriore sbarco a Lampedusa: 145 migranti arrivati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi nella notte su tre barche salpate dalla Libia, tra loro bengalesi, egiziani, siriani e palestinesi. Il viaggio, a seconda dei paesi di provenienza, è costato loro da un minimo di 3.000 a un massimo di 12.000 euro. Da ieri ci sono stati 20 sbarchi che hanno portato sull'isola 797 persone. Alarm Phone segnala 30 migranti su una barca in difficoltà al largo di Malta. Invitiamo chiaramente tutte le persone all'ascolto andarsi a riascoltare il Ponte Radio di ieri, dove abbiamo fatto un po' una ricostruzione della criminalizzazione in corsa ai danni della solidarietà, con l'utilizzo strumentale e politico del reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la costruzione tutta politica della figura dello scafista, e poi appunto anche il racconto di quanto successo al largo delle coste libiche con la motovedetta che spara sui migranti in fuga, e ce lo racconta appunto la giornalista del Manifesto in un audio che potete andare a riascoltare. Io ora vorrei leggere un paio di articoli, quando siamo quasi in chiusura di rassegna stampa, prima di collegarci con una compagna che ci racconterà di quanto sta succedendo in Egitto. Un doppio articolo che prenderò dal Corriere della Sera e dal Domani. Sulle pagine del Domani, a pagina 12, Piero Ignazzi firma un articolo, quel furore ideologico che chiama antisemita ogni critica a Israele. C'è una domanda di fondo, dice, a cui bisogna rispondere quando si affronta il problema del conflitto israelo-palestinese: ogni critica a Israele si configura come antisemitismo? A scorrere le prese di posizione che inondano i quotidiani mainstream, le trasmissioni e le trasmissioni televisive veicolate peraltro da uno stesso ristretto numero di persone, si direbbe che ogni espressione di dissenso e di condanna per quanto sta facendo il governo israeliano sia sinonimo di antisemitismo, se non palese, quantomeno sottointeso, sotterraneo, come gli inquisitori di un tempo. Se il maligno non si manifesta chiaramente è perché sta ben nascosto, e quindi ancora più insidioso e pericoloso. Prendiamo gli ultimi casi dell'Università di Torino e Pisa, pietre dello scandalo per tanta parte della classe dirigente. Peccato che anche i migliori siano incorsi in una clamorosa gaffe, prendendo per buono quello che era stato scritto sui giornali in merito alle decisioni del Senato accademico della Normale di Pisa. Invece di affidarsi alle notizie strillate sul boicottaggio all'università israeliana, bastava leggere il testo della mozione del Senato accademico per capire che l'Ateneo pisano non voleva interrompere le relazioni con Israele, né poteva farlo per la semplice ragione che non aveva stretto alcun accordo con controparti israeliane. Le proteste studentesche contro Israele in alcuni atenei hanno comunque sollevato il problema della diffusione dell'antisemitismo in Italia. Rimaniamo ai dati: tutti i sondaggi confermano che l'opinione pubblica si è schierata quasi all'unanimità per la condanna del massacro del 7 ottobre. In particolare, l'84% lo considera un atto terroristico di inaudita crudeltà, un attentato intollerabile al popolo israeliano. E si fa qui riferimento a un sondaggio condotto tra il 9 e il 15 ottobre 2023, quindi diciamo molto a caldo. Un atteggiamento corale e totale solidarietà, non contraddetto dalla presenza di irrilevanti lunatic fringe. Lunatic fringe si intendono, diciamo, nei sondaggi le posizioni più estreme. Questo a livello generale. Anche il refrain ossessivo e assordante di un antisemitismo di sinistra si rivela una clamorosa fake news. La ricerca dell'Istituto Cattaneo sull'antisemitismo presso gli studenti universitari, realizzata sia prima che dopo il 7 ottobre, ha dimostrato che questo sentimento è nettamente più diffuso a destra, ma dai. Su alcune espressioni, come non ci si può mai fidare del tutto degli ebrei, a un 6% di studenti di sinistra che si dicono d'accordo, si contrappone un 31,4% di consensi a destra, 5 volte tanto. Lo stesso vale, con differenze più o meno ampie ma sempre nette, per tutte le altre sollecitazioni. Dove sta allora l'antisemitismo, a destra o a sinistra? Solo una domanda, l'unica in cui non si parla di ebrei ma di governo israeliano. Gli studenti di sinistra sono più critici. La critica è molto forte perché il comportamento degli israeliani verso i palestinesi viene paragonato a quello subito dagli ebrei durante il nazismo. Ma al di là dell'iperbole è cruciale la distinzione tra i soggetti di questa domanda: da un lato lo specifico governo Netanyahu, dall'altro gli ebrei in generale. sociale come popolo. Un conto è criticare anche violentemente fuori misura un governo, un altro è stigmatizzare un popolo in quanto tale, un atteggiamento che è alla radice dell'antisemitismo. Questa distinzione si è persa nel furore ideologico dei sostenitori oltranza e con occhi bendati della politica degli attuali governanti di Israele. È invece la stella polare per distinguere tra sentimenti di ostilità verso tutto un popolo e opposizione alle politiche di uno Stato. Non esistono colpe collettive, contrariamente a quello che sostengono ministri impresentabili di Israele per giustificare la mattanza di civili palestinesi. Questo è, diciamo, Piero Ignazzi, che senza dire niente che ci scalda particolarmente l'animo, comunque semplicemente dice l'antisemitismo non è l'antisionismo non è antisemitismo. Su questo volevi commentare?
No, volevo ricordare semplicemente un redazionale che è sul sito della radio, che riporta appunto l'intervento di Judith Butler proprio su questa questione contro l'antisemitismo per la pace rivoluzionaria in Palestina, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio, in maniera mi sembra definitiva, la differenza tra antisemitismo e antisionismo.
Sì, appunto, vi invitiamo tutte e tutte a riascoltare l'intervento, purtroppo in inglese, che abbiamo caricato sul sito della radio. Ovviamente Judith Butler, una filosofa femminista ebrea statunitense, quindi potrebbe poi rappresentare per noi un punto di vista molto utile. Dicevo che volevo concludere, insomma, questo focus della rassegna stampa con un articolo che troviamo a pagina 36 del Corriere della Sera. In realtà è una lettera scritta da Stefano Geuna, che è il rettore dell'Università degli Studi di Torino. Università, con il dibattito si cresce. Caro direttore, inizia così la lettera, vorrei rassicurare quanti in questi giorni di dibattito caldo sul tema del rapporto tra università, ricerca e paesi in guerra dicono di avere a cuore la dignità dei nostri atenei. La dignità degli atenei italiani non è a rischio, di certo non quella dell'Università di Torino. Se per dignità delle istituzioni si intende quella consapevolezza che porta a decisioni da assumere con senso di responsabilità nel rispetto dei principi di competenza e autonomia, la mozione approvata dal Senato Accademico dell'Università di Torino, che segnala come inopportuna la partecipazione all'ultimo bando Maeci, senza peraltro vietarla o impedirla, costituisce invece un atto di piena affermazione della dignità istituzionale. Chi ha letto in questa decisione un segno di debolezza o, peggio, di soggezione a incursioni intimidatorie da parte di studenti in mobilitazione, semplicemente ha travisato gli eventi. L'interruzione della seduta di Senato Accademico del 19 marzo altro non è stata che un momento di ascolto. Se davvero si pensa all'università come libero spazio democratico e luogo di confronto, perché si promuove questa diffusa fobia del confronto tra posizioni, anche le più radicali? Una fobia che non a caso prende corpo fuori dagli atenei, soprattutto in quelle arene mediatiche nelle quali l'attitudine al confronto troppo spesso lascia il campo al monologo e alla contrapposizione senza ascolto. Quindi ancor più vorrei rassicurare i perplessi a vario titolo. Il Senato Accademico torinese ha votato quella mozione in piena consapevolezza, responsabilità e senza condizionamenti. La mozione è stata approvata a seduta, regolarmente ripresa dopo l'interruzione, non durante, come alcuni hanno erroneamente affermato. Dunque, la deliberazione è avvenuta in piena serenità, come senatrici e senatori hanno più volte garantito, persino i contrari, senza estranei intorno e nel pieno esercizio delle prerogative di ruolo a distanza di ore dall'interruzione. Strana idea della funzione pubblica dell'intellettuale è quella di chi immagina la scienza come professione assoggettata a fisiologici episodi di contestazione democratica. Duole dover porgere rassicurazioni anche sul piano delle accuse di antisemitismo, la cui strumentalità non mi pare vada nella direzione di rispettare la dignità istituzionale dell'Ateneo, sopra evocata a più riprese. Dei 13 professori che nel 31 rifiutarono di giurare fedeltà al regime fascista, 8 ebbero ruoli importanti nel nostro Ateneo. A 90 anni da quell'evento, nel 2021, fu questo rettorato ad ospitare una mostra celebrativa dal titolo Regime e dissenso, per ribadire come l'identità di questa università affondi le sue radici in quel gesto di alta straordinaria ordinarietà. Quindi è per la nostra storia che va respinta senza appello ogni accusa di boicottaggio Israele, figuriamoci, anche perché in coerenza con quella è lo stesso Senato ad aver esplicitato il rifiuto ad ogni forma di boicottaggio verso Israele. Di più, l'Università di Torino mantiene attivi tutti gli accordi di collaborazione e di scambio con le università israeliane, compatibilmente con il perdurante stato di guerra in fatto di mobilità di studenti e docenti, come in qualsiasi altra realtà di conflitto, a tutela della sicurezza personale di studenti e ricercatori. Discutere l'opportunità di un finanziamento relativo a un singolo bando non significa infatti infatti interrompere le libere collaborazioni in atto. Il dibattito sollevato in queste settimane costituisce a tutti gli effetti un'occasione preziosa per affrontare tutti insieme, come comunità scientifica nazionale, la grande questione del rapporto tra ricerca, scienza e democrazia. La propensione tutta italiana a stigmatizzare le presunte debolezze dell'Accademia, in realtà tutt'altro che debole, data la sua comprovata capacità di crescita e sviluppo, a fronte di sistematico sottofinanziamento rispetto alla media europea, rischia di far perdere l'opportunità di un confronto allargato circa le modalità di relazione con i paesi in guerra o con paesi non democratici, dove il valore dei diritti è limitato se non assente. Scendere in campo e prendere posizione, oppure costituirsi come campo universale per costruire ponti. Il mondo cambia con grande velocità e nuove risposte ai nuovi problemi non sembrano all'orizzonte, né sembra di ravvisare il clima favorevole a cercarle, a mero vantaggio di sterili contrapposizioni. Questa è la lettera del rettore dell'Università di Torino, che, diciamo, non aveva altro fine che difendere l'istituzione stessa. Io con questo in realtà ho terminato la lettura delle pagine interne. Non so, tu se hai trovato qualcos'altro di interessante?
No, direi che possiamo chiudere qui e concludere in questo modo la rassegna stampa.
Allora, concludiamo in questo modo, quando sono le 11.01 puntuali come un orologio svizzero, questa rassegna stampa, ma invitiamo tutte e tutti a rimanere sintonizzati, perché tra una decina di minuti ci collegheremo con una compagna che insomma ci racconterà un po' di quello che sta succedendo in Egitto, e poi a partire dalle 12 per 24 ore, quindi fino alle 12 di lunedì 8 aprile, ci sarà di domenica, se non so, 48.
Sì, oggi fino alle 12 così, di domenica, esatto. 7. Sì.
Molto bene, ci sarà appunto la maratona, una 24 ore di maratona mondiale in solidarietà alla popolazione palestinese, a cui contribuisce direttamente anche Radio Onda Rossa, oltre che ovviamente a rimandarla. Quindi io vi lascio con un po' di musica e poi ci ritroviamo qui ai microfoni tra qualche minuto.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori.